Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi siamo giovedì, il 3 dicembre 2009, e siamo questa sera entrati nel 17 del mese di Kislev, 5770. Questa settimana leggiamo la parasha di Vaishlach. Yaakov rincontra suo fratello Esav, che lo voleva uccidere e che lo vuole ancora uccidere. E da questo incontro nascono diverse cose e tante storie, ma questa parasha ci narra la relazione, il rapporto che c'è tra Yaakov ed Esav, tra i figli di Yaakov e i figli di Esav, tra Israel e Edom. Approfondendo questa parasha, potremmo capire il significato dell'odio che Esav ha verso Yaakov, dalla quale nasce anche l'antisemitismo, e potremmo capire il significato dell'amore che delle volte si manifesta con odio. Il titolo di questo shiur è proprio questo: quando l'amore diventa odio. Parleremo in questo shiur di Tla, che era la nuora di Esav ed era la madre di Amalek, il quale è il popolo che odia Israele per eccellenza. E vedremo di capire degli aspetti molto interessanti, degli aspetti psicologici della vita, che possono darci grandi prospettive, orizzonti nella nostra vita e nel capire le persone che sono intorno a noi. L'odio, delle volte, non è altro che un amore perso, un amore che non si riesce a manifestare. Il fatto di odiare qualcosa, qualcuno, o una fede, o un pensiero, un ideale, dimostra di non poter avere un rapporto neutrale nei confronti di questo credo, di questo concetto. Non sono in grado di rimanere indifferente, perciò o lo amo o lo odio. Se posso amarlo, tanto meglio, perché sono profondamente legato adesso. Ma se non sono in grado di amarlo, o penso di non essere in grado di amarlo, alcune volte questo profondo legame con questo ideale, con questa fede, si trasforma in odio. Lo devo combattere, lo devo eliminare. Se non posso averlo, è meglio che non esista neanche questo concetto. Lo ama troppo per vedermelo davanti e non poterlo avere. Quante persone per amore uccidono delle amanti, delle fidanzate? Le ami così tanto perché le uccidi. Sicuramente uccidendole non potrai ottenerle, ma talmente le ami che non puoi accettare il fatto che non siano tue queste donne. Allora, o sono tue, o è meglio che non esistano neanche. Questa lezione approfondiremo questo punto legato a Timna, una donna molto speciale che veniva da una famiglia reale che voleva convertirsi all'ebraismo, ma fu repugnata o respinta da Abraham, Isaac e Yaakov. Non accettano la sua conversione. Poi vedremo perché. Non potendo diventare ebrea, Timna, nonostante il suo grande amore verso Amisrael, diventa una concubina del nipote di Yitzhak, ovvero diventa una concubina del figlio di Esav, Elipaz. Ovvero, non potendo unirsi ad Amisrael, si cerca di unire al nipote di Yitzhak. E questo è il modo come lei cerca di unirsi ad Amisrael per via del suo grande amore. Adam Israele allora si unisce almeno al nipote di Yitzhak. Dopo di ciò, lei manifesta questo grande suo amore verso Am Israel, da una parte con atteggiamenti di grande amore, come vedremo dopo, dall'altra parte con grande odio. Sembrerebbe una follia. O tu lo ami, Am Israel, il popolo ebraico, o tu lo odi. La vera verità, quando c'è qualcosa che ti tocca nella tua essenza, qualcosa che non puoi farne a meno, qualcosa che ti tocca profondamente, da una parte lo ami tantissimo, vuoi essere legato totalmente, ma se non riesci a farlo, o pensi di non riuscire a farlo, non riesci a concretizzarlo, questo legame, questo attaccamento, automaticamente questo provoca, che non è altro che una riflessione del profondissimo amore che hai verso quella cosa lì. Grande nemico di Israele, Amalek, non sarà altro che un'espressione del grande amore che Timna, la madre di Amalek, aveva verso Israele. Prima di iniziare la lezione di questa sera, vorrei dare due introduzioni. Una storica, legata alla moglie di Esav. Una delle tante mogli di Esav, poiché lui non è che si accontentava di una sola, si chiamava Ada. Ada ha un figlio che si chiama Elifaz. Elifaz, lui aveva una specie di moglie, una concubina, che si chiamava Timna, la quale fa nascere Amalek, il grande nemico, più grande antisemita della storia del mondo. Per cui Amalek è figlio di Elifaz, figlio di Esav. Amalek è nipote di Esav. C'era una città che si chiamava Seir, che si trova a sud-est di Israele. Questa città, questa zona, viene popolata dalla famiglia di Esav, successivamente. Ma prima era abitata da un popolo che si chiamava Horim. E questo popolo aveva un capo che si chiamava Lotan, uno dei re, dei capi di questo popolo, Lotan. La sorella di Lotan era Timna, quella che abbiamo citato prima, che era la moglie di Elifaz. Chi era questa Timna? Era la sorella di Lotan, il quale era uno dei capi di Horim. In altre parole, Elifaz era concubino con una donna molto importante, di grande valore, una donna reale. E questa Timna, che veniva da una famiglia importantissima, preferisce abbandonare il suo sangue reale, il suo valore aristocratico, piuttosto di unirsi al nipote, talmente ama il popolo ebraico, talmente è legata a Abraham, Yitzhak e Yaakov e al credo di Abraham, che dice: io preferisco non sposarmi, ma concubina, mi accontento di essere una concubina del nipote di Yitzhak, piuttosto che vivere come da regina nel mio paese, nel mio popolo. Questa era Timna. Una seconda introduzione vorrei dare, sempre storica, legata a Menashe. Se schiavo il re, uno dei più grandi re di Am Israel, si chiamava Hizkiyahu, il suo regno era molto fiorente. E lui aveva un figlio che si chiamava Menashe, un grande malvagio, un grande peccatore. Menashe, il figlio di Hizkiyahu, è stato uno dei peggiori re di Am Israel, un grandissimo idolatra. Mette sculture dappertutto, idolatrie dappertutto, e quanto era tzaddik e quanto era grande suo padre spiritualmente, il suo figlio Menashe era un rasha, era un cattivo, un malvagio terribile, uno dei peggiori della storia. Questa sera parleremo di Menashe, figlio di Hizkiyahu, il re, il quale ha avuto un regno molto lungo. Infatti, egli regna per 55 anni, per 6 decenni prima della distruzione del santuario. Per cui parleremo del regno di Menashe, che ha un parallelismo molto profondo col comportamento di Timna, moglie di Elifaz, madre di Amalek, la quale ama ed odia contemporaneamente Israele. Dice Talmud Sanhedrin, c'è un verso che dice, quell'anima che farà con cattiveria, a chi si riferisce? Si riferisce a Menashe, figlio di Teschia, e lui prendeva i versi della Torah, che erano strani, e li metteva in risalto e li prendeva in giro. Menashe dice, per quale ragione Moshe Rabbeinu mi scrive Va'achot, Va'achot Lotan Timna? Perché c'è scritto che Lotan era il fratello di Timna? Perché? Timna era la concubina di Elifaz. Per quale ragione la Torah mi deve dire che lei era la sorella di Lotan? Poi porta un altro verso dove c'è scritto e Reuven è andato nel periodo della primavera e ha preso delle piante per sua madre perché rimanesse incinta. È uscita una voce dal cielo, ha detto a Menashe, tu prendi in giro Moshe Rabbeinu, tu prendi in giro la Torah, che c'è scritto dei versi che tu non capisci, perché c'è scritto che la sorella di Lotan è Timna. Adesso vedi cosa ti farò. E così Hashem dice, la voce dal cielo, Menashe viene punito per questo suo atteggiamento di aver preso in giro, di aver deriso le parole che Moshe Rabbeinu ha scritto nella Torah, che la sorella di Lotan è Timna. Dice, perché c'è bisogno questo? Lui deride e lui viene punito. Chiede la Gemara, in fin dei conti però, in un atto di torti, Menashe, che dice come mai c'è scritto nella Torah che la sorella di Lotan è Timna, non ha tutti i torti, cosa serve questo passo? Perché ce lo deve dire la Torah? Risponde la Gemara, in effetti questo verso ha un messaggio preciso. Questo verso è un passuk della parasha di questa settimana. Dice il Talmud che Timna era figlia di una famiglia reale molto importante e lei voleva convertirsi e lei amava tantissimo Amisrael. È venuta da Abraham, Isaac e Jacob, gli ha detto loro vi prego voglio diventare ebrea, accettatemi per favore. Gli hanno detto ci spiace ma non possiamo accettarti. E lei per dispiacere, ma col grande amore che aveva verso Abraham e Yaakov, è andata e diventata la concubina di Elifaz, figlio di Esav, come abbiamo spiegato prima. Ha detto è meglio che divento la servitrice del nipote di Isaac piuttosto che una regina nel mio popolo. Da lei è uscita Amalek, farà soffrire Israele. Perché? Perché non dovevano allontanarla. Amalek, il grande, più grande nemico di Israele, nasce da Timna perché? Perché Timna voleva convertirsi, voleva diventare ebreo. Non riesce a diventare ebreo. Di conseguenza, lei avrà un figlio che odierà Israele. Per via del fatto che l'hanno allontanata e non l'hanno accettata dalla conversione, tuo figlio, Amalek, odierà Israele. Si può interpretare in maniera semplice, come se Amalek, figlio di Timna, vuole vendicare l'onore di sua madre che non è stata accettata, allora io mi rivendico. Non è questa la spiegazione profonda che dice il Talmud, poiché noi stasera insieme, come vi ho accennato già prima, cercheremo di approfondire l'aspetto psicologico profondo di quello che succede nell'anima di Timna, nei pensieri, nelle emozioni di Timna. Per cui la Torah ci specifica chi era l'identità di Timna, non casualmente. Come spiega il Talmud, ogni verso della Torah ha un significato profondissimo. Anche un verso che ci dice che la sorella di Lotan era Timna, che potrebbe sembrare un verso approssimativo, generico, in realtà nasconde dietro un messaggio ben profondo. La Torah ci vuole dire chi era Timna, come mai lei ha avuto un figlio che si chiamerà Amalek, che sarà il più grande nemico di Israele. Lei era una donna molto speciale, era molto legata ad Israele, voleva convertirsi a tutti i prezzi. E qui la Torah ci vuole raccontare quanto era il suo grande amore, poi sfocia in un grande odio, come vedremo dopo. Ed è per questo che la Torah ci specifica chi era Timna, per insegnarci quanto lei amava Israele e quanto lei voleva unirsi a Israele. Poi vedremo anche come mai non è stata accettata. Vediamo un attimo le citazioni. Parlando di Menashe, abbiamo detto che il suo regno era molto lungo, ma molto negativo. Era un regno molto peccatore, malvagio, fa molto del male a Israele, Menashe. Menashe uccide tante persone innocenti, fino al punto che Yerushalayim è coperta del sangue innocente versato da Menashe. Egli era il peggiore re della storia, ha portato Yehuda a un livello spirituale molto basso e ha fatto peccare il popolo in tutte le maniere, ma principalmente con l'idolatria. Dice il Midrash, Esav fa giurare Elifaz, suo figlio, di uccidere Yaakov. Poiché Yaakov gli ha rubato la primogenitura, fa giurare suo figlio Elifaz di andare a uccidere Yaakov. Gli è detto Esav a Elifaz, mio figlio primogenito, se tu lo ucciderai, la primogenitura tornerà a me e io la erizzerò a te. Per cui hai solo da guadagnare. Elifaz è andato dalla sua concubina Timna e lei gli dice non fare questo. Tu farai questo, Jacob è forte, è più forte di te e lui ti ucciderà. Se tuo padre Esav non ha ucciso Jacob, dice Timna a Elifaz, l'avrebbe già ucciso lui. Perché ha amato te? Lui è molto forte, Yaakov, fai attenzione, non ucciderlo. Ma siccome il padre l'ha fatto giurare di uccidere Yaakov, allora cosa ha fatto? È andato da Yaakov e gli ha detto, mio padre mi ha detto di ucciderti, cosa devo fare? Ho giurato. Yaakov dice a Elifaz, il figlio primogenito di Esav, prendi tutti i miei soldi, prendi tutti i miei averi, chi è povero considerato come se fosse morto, facendomi diventare povero come se mi avessi ucciso, così come se tu avessi messo in atto il giuramento che hai fatto tuo padre. Quando Esav ha visto che Elifaz, suo figlio primogenito, non ha eseguito il suo ordine, cosa ha fatto Esav? È andato da Amalek, figlio di Elifaz. Ha detto a Amalek, vai a uccidere Yaakov per favore. Amalek riceve l'ordine da suo nonno Esav e giura di uccidere Yaakov. Quando Timna ha saputo di questo, l'ha subito richiamato, così come aveva fatto con Elifaz, e gli ha detto, attenzione, Yaakov è molto forte, non ucciderlo. Lui ti ucciderà, non fare niente di questo. Tuo nonno Esav è molto furbo, ti fa fare a te il lavoro sporco, perché lui sa di non riuscire a farlo. Cosa fa Amalek? Amalek non ascolta sua madre. Amalek ascolta il nonno, ma dà retta alla madre in parte. Amalek dice, cosa c'è scritto nella Torah? I discendenti di Abraham Avinu dovranno andare in esilio in Egitto. Loro hanno un debito da scontare, devono andare in esilio. Se io uccido Yaakov, dice Amalek, se io sterminio i discendenti di Yaakov, dovrò io andare al posto loro in Egitto, dovrò io pagare questo esilio. Allora cosa dice Amalek? È meglio che loro vadano in Egitto, che loro vadano in esilio, Poi dopo che loro saranno in esilio, allora io li attaccherò, io li ucciderò, io li sterminerò, come mi ha chiesto mio nonno Esav. Per questa ragione, dice il Midrash, sulla parasha del libro di Beshalach, parasha di Beshalach, il Midrash Hadar Zkenim, che Amalek aspetta che Israele vadano in Egitto, in esilio, e dopo che loro hanno scontato questa pena, questo esilio che dovevano fare, allora cosa fa Amalek? In quel momento decide di attaccare Israele, come c'è scritto nella Torah, Vayavò Amalek, è arrivato Amalek per combattere contro Israele appena loro escono dall'Egitto. Cosa c'entra Amalek? Non aveva nessun tipo di conflitto territoriale, non c'era nessun tipo di problema con Israele. Cosa c'entra lui? Vayavò Amalek e viene Amalek per combattere contro Israele. Bene, cari amici, Amalek aspettava il momento in cui Benessere sarebbero usciti dall'Egitto, il momento in cui avrebbero scontato il figlio che dovevano pagare, così non voleva Amalek prendere lui questa colpa, questa... Aspetta che Israele escono dall'Egitto, appena escono, Vayavò Amalek, viene Amalek per combattere contro Israele, finalmente posso mettere in atto il giuramento che ho fatto a mio nonno Esav di sterminare Israele. Lui viene subito e ci prova. Per cui Amalek odia Israele, vuole sterminare Israele come ordine da suo nonno, ma in realtà c'è qualcosa che provoca questo odio che Amalek ha nei confronti di Israele, che è legato alla sua mamma Timna, che amava tanto Israele. Quel grande amore, come abbiamo detto prima, si manifesterà, si trasformerà con l'odio di Amalek. Vediamo di citare altri Midrashim in merito e poi entriamo a approfondire questo concetto. Dice il Midrash Tzror Hamor, sempre sulla parasha di Beshalach, la causa dell'odio di Amalek è legato al fatto che sua madre, Timna, che veniva da una famiglia reale, che voleva convertirsi all'ebraismo, che non è stata accettata la sua conversione, lei ha trasmesso questo astio, questa mancanza che non ha potuto avere, e per questa ragione Amalek, lui combatterà contro Israele. Un altro Midrash, Yakut Shimoni, dice: Elifaza Temani ha detto a Amalek, suo figlio, quando il figlio Amalek gli ha chiesto al papà, chi è che erediterà questo mondo e il mondo futuro? Elifaza risponde a suo figlio, Israele ricevono sia questo mondo, sia il mondo futuro. Perciò, dice il padre al figlio Amalek, vai per favore, scava dei pozzi per loro, crea delle strade per loro, fai tutto quello che puoi fare per loro. Cerca di essere legato a loro, cerca di essere anche il più basso di loro, ma cerca di essere vicino a loro, e allora potrai meritare Olam Haba, il mondo futuro. Ma Amalek non ascolta Elifaz. Lui va per distruggere il mondo, vuole distruggere Israele. Allora il padre di Amalek, Elifaz, suo padre, gli dice, guarda, cerca di essere vicino a Israele, cerca di amare Israele, se vuoi avere il mondo futuro, ma lui non ci sente e va contro Israele. Chiamo a capire come mai Timna non viene accettata all'interno di Amisrael. Questa donna speciale, questa donna molto aristocratica, reale, è profondamente attratta dall'ebraismo. Vuole abbracciare la fede di Abraham, il monoteismo totale e assoluto. Viene rifiutata da Abraham, Isaac e Jacob, dice il Maharal di Praga. Per quale ragione la povera Timna non viene accettata? Lei non voleva convertirsi per interessi, non voleva convertirsi perché voleva sposare un ebreo, no, era sincera. E allora perché non l'hanno accettata? Dice il Maharal, tra le varie interpretazioni che vengono date, una delle quali è la seguente. Una donna così importante, di una famiglia così importante, una famiglia reale, non potrà mai avere l'umiltà di accettare l'ebraismo totalmente e annullare la sua identità. Per diventare ebrei bisogna andare sotto un mikve. Mikve in ebraico si chiama anche tevilà. Tevilà può essere sia il verbo di immergersi sia il tevilà al posto. Tevilà sono le stesse lettere di habitul, annullamento. Uno va sotto l'acqua e si annulla. La Torah ci dice che un gentile per diventare ebreo deve andare dentro il mikve, deve annullare la sua identità, i suoi pensieri, le sue emozioni, il suo passato e abbracciare una nuova fede. Dice il Maharal di Praga, una donna così speciale, così spirituale, così aristocratica, una famiglia reale, c'era il rischio che lei non avrebbe annullato totalmente la sua identità, i suoi pensieri, le sue emozioni. E per questa ragione, Abraham, Isaac e Jacob pensano che sia meglio che Timna rimanga nella propria fede. Gli dicono, guarda Timna, tu sei una donna molto speciale, una donna molto spirituale, benissimo. Ma forse ti mancherà l'annullamento per a partecipare ad Am Israel. Per entrare nel popolo di Israele devi fare un annullamento totale. Forse questo è un atto incompatibile col tuo status di famiglia reale. E per questa ragione pensiamo che sia più giusto che tu rimanga nella tua fede. Non succede niente, tu aiuti gli ebrei, sii vicino agli ebrei, ma non devi diventare ebreo. Ma Timna amava profondamente Am Israel, e talmente era legata ad Am Israel, non poteva accettare questo. Allora cosa fa Timna? Va a sposare figlio di Esav, il nipote di Yitzhak, e va a sposare Elifaz. Dice piuttosto divento la concubina del nipote di Yitzhak Avinu, piuttosto che vivere come una regina nel mio popolo. Allora, Timna aveva un grandissimo amore verso Am Israel. Questo amore lei non poteva manifestarlo, portarlo a termine, perché lei non ha potuto diventare ebrea. E questa ragione era giusta o non era giusta? Abraham e Jacob hanno sicuramente valutato fortemente. E poiché Timna vuole far parte di Am Israel, ma non riesce, allora questo grande amore che aveva verso Am Israel diventa un odio. Quando ami tantissimo una cosa, come dicevamo all'inizio della Shur, non riesci a ottenere una donna che ami tantissimo, allora la vuoi eliminare. È una attitudine psicologica delle persone, una cosa che si ama profondamente, o cerchi di averla, o se non ce l'hai dici piuttosto meglio che non esista, così non soffro. Uno non riesce a avere una donna, dice, vabbè, allora è meglio che non esista, la uccido, oppure meglio che se ne vada via, cambio il paese, non la vedo, così almeno o è mia o meglio che non la vedo. Può spiegare questo concetto in maniera più profonda. Quando c'è qualcosa che è radicato nell'essenza di una persona, un qualcosa che è profondamente legato ad essa. Come nel caso di Timna, lei è legata in maniera infinita e profondissima da Israel, ma non riesce a portare a termine questo legame, non riesce a manifestarlo in maniera esplicita, non riesce a realizzarlo, per qualsiasi ragione sia, se è giusto o no non è importante, ma questo è quello che è successo. Oppure la persona non crede di essere pronto di farlo, di fare questo salto. Allora cosa succede quando ci si lega, ci si sente legati a una persona, a una fede, a un concetto, a un modo di pensare, e non riesce ad abbracciarlo, automaticamente viene istintivo, ma non perché non voglio soffrire, allora lo elimino. Possiamo dirlo in maniera un po' più profonda questo concetto, e se questa fede ebraica nel caso di Timna rappresentava qualcosa radicato nella sua essenza, Timna non poteva rimanere indifferente, Timna non poteva rimanere neutra, non poteva rimanere a guardare e dire, bene, non posso diventare ebrea, vabbè, fa niente, no, è troppo profondo, radicato nel mio essere, il desiderio, l'appartenenza ad Israele. Allora, se non sono in grado di amarla, se non sono in grado di amare Israele, di fare Israele, allora sposo con Elifaz almeno sposo con nipote di Yitzhak. Ma cosa succederà del mio grande amore, dei miei sentimenti profondi di Israele? Non possono rimanere così, indifferenti. Allora cosa succede? Succede se non posso amare, automaticamente devo odiare. Questa è la tragedia di Timna, la quale fa nascere Amalek, il quale sarà il più grande nemico di Israele. E tutto questo non è altro che la conseguenza del profondo legame che Timna sentiva verso Amisraele, che non ha potuto concretizzarlo, non pensava di essere in grado, forse non pensava di essere maturato questo legame, non ha potuto manifestarlo. Poteva rimanere una grande amica di Israele, una che avrebbe potuto aiutare a essere nella loro missione, ma non riusciva, era troppo profondo, e allora non potendo diventare Israele, parte di Israele, automaticamente lei dice, beh, se è così, allora, oggi Israele, il suo figlio sarà chi è? Niente meno che Amalek. Adesso vediamo un attimo di capire il parallelismo tra Menashe, figlio di Cheschia, e la storia di Timna. Per cui, Timna, da una parte, dice a Elifaz di non uccidere Jacob, dall'altra parte Timna dice a suo figlio Amalek, non uccidere Jacob, dall'altra parte però, Timna ordina ai figli di Amalek, ai suoi futuri eredi, a odiare i figli di Jacob. E questa è la natura di coloro che hanno un complesso psicologico. Quelle persone che hanno questo conflitto, questo complesso, hanno questo tipo di reazione, che non è positivo e negativo. Non possiamo stare a guardare differenti quello che succede intorno a noi. Noi non possiamo non amare e non odiare. O amiamo o odiamo. Tornando al discorso di Menashe, cerchiamo adesso di capire il pensiero di Menashe e come mai lui cita proprio questo verso. Menashe è il figlio del grandissimo re Cheschia, uno dei più grandi re di tutto il tempo. Chi era il nonno di Menashe, il suocero di Cheschia, era il profeta Isaia. Per cui Menashe aveva un padre che era il più grande re di tutti i tempi, forse, Cheschia Omer. E aveva un nonno che era uno dei più grandi profeti di tutti i tempi, Isaia Navi. Menashe porta l'idolatria in Israele, nel santuario, dappertutto. Menashe diventa un grandissimo malvagio, fino al punto che Cheschia il re non voleva avere figli, perché aveva visto che in futuro avrà dei figli peccatori. Dice, no, non voglio avere figli. Così. Hashem dice a Cheschia il re, tu non puoi fare i conti di Hashem. Tu hai il dovere di procreare, devi procreare. Ah, tu mi dirai forse che i tuoi figli non saranno tzadikim. Questo non è il tuo business. Il dovere è procreare, portare figli. Se non si comporteranno bene, amen dal cielo, vuol dire che così è la volontà. Per cui cosa fa Menashe? Lui fa dei peccati continui. Lui sapeva suo padre che sarebbe stato malvagio ma Hashem gli ha ordinato di sposarsi. C'è tutta una storia nel Talmud, che Hizkia non voleva avere figli, non aveva moglie, poi Isaiah il profeta, gli dice ti faccio sposare mia figlia, e alla fine si sposano, nasce e nasce. Addirittura dice il Talmud che lui crea degli idoli con quattro lati, quattro facce, per evitare che qualcuno entrasse da una parte e potesse vedere da una parte, no. Addirittura cosa fa Isaiah? Ha un rapporto con sua sorella. Poi Amnon, suo figlio, fa peggio, va con la madre. Un comportamento veramente accettabile, concepibile. Dicono, la madre dice a suo figlio, ma scusami, ma come puoi tu venire con la madre, andare con la madre? Non hai un minimo di senso? Ce l'ho o non ce l'ho? Io lo sto facendo solo per arrabbiare Hashem. Alla fine Menashe, il nipote, uccide il suo nonno Isaia, il grande profeta. Non solo che lo uccide, ma addirittura lo porta in processo e lo accusa di essere in errore, che le sue profezie non sono precise. Addirittura dice Midrash, quando il re Hizkia, quando lo portava in spalle, il papà Hizkia, ai figli, ai due figli, Menashe e suo fratello, questi dicevano, guarda la testa di papà, che bel sacrificio che potrebbe essere per l'idolatria. Cioè già da piccolo lui voleva andare verso l'idolatria, questo era Menashe. Alla fine Menashe uccide suo nonno Isaia e addirittura lo porta in processo. Perciò Avram, Yitzhak e Yaakov dicono a Timna, tu servi Hashem nel tuo modo. Noi non facciamo proselitismo nell'ebraismo. Non è necessario arrivare al paradiso con la conversione. Anzi, puoi raggiungere lo scopo per il quale sei stata creata, puoi raggiungere la meta della tua vita, credendo in Dio, rispettando i sette precetti noachidi, aiutando gli ebrei nella loro missione. Questa è la tua missione nel mondo. Questo è il tuo dovere nel mondo. Per cui cercano di convincerla e farli capire. Lei però non accetta questo. Timna non vuole accettare questo rifiuto. E questo crea un atteggiamento negativo. Lei non può rimanere neutrale. E allora automaticamente, se è così legato all'ebraismo e non può unirsi, questo porta un allontanamento, un odio verso Israele. E questo era esattamente il comportamento di Menashe, che non a caso, quando lui prende in giro Moshe Rabbeinu, cita il verso di la sorella di Lotan e Timna. Menashe non era per niente uno sprovvisto, e lui sapeva il significato profondo del verso, che la sorella di Lotan e Timna sapeva cosa vuole dire, che Timna era una famiglia reale e lei abbandona tutto per diventare ebrea perché lei è legata a Israele. E quando lei non riesce a far parte, allora automaticamente questo diventa un odio. Allora dice Menashe, per questo io odio quello che odio, per questo e vado contro Hashem. L'atteggiamento di Menashe era una conseguenza del fatto che Menashe aveva un padre che era il più grande re di tutti i tempi, Hizkia il re. Aveva il nonno dalla parte materna che era il profeta per eccellenza, Yeshaya, quello che ci ha profetizzato tutte le redenzioni. Sapete perché Yeshaya profetizza le salvezze, le redenzioni, che ogni profeta, così come il suo nome, questa è la sua caratteristica. Yeshaya in ebraico vuol dire salvezza, lui è quello che profetizza le salvezze, le future redenzioni. Geremia, Yirmia in ebraico, lui profetizza il Qurban, la distruzione. Poiché il suo nome è Geremia, che Geremia viene dalla parola mar, che vuol dire amaro, amarezza, come in italiano, Irmia, amaro. Perciò, dal suo nome, capiamo che il suo tipo di profezie saranno delle profezie amare, infatti lui profetizzerà la Churban Bet Hamikdash. Allora, Menashe ha un nonno materno che è Irmia, che è Ishaya, ha un padre che è Hezkia, più di così non poteva avere nella vita. Cosa fa Menashe? Menashe sente un grande legame verso l'ebraismo. Menashe si sente profondamente radicato nell'ebraismo, ma chissà perché non riesce a manifestare questo legame, non riesce a metterlo in atto, non riesce a rivelarlo. E allora cosa fa Menashe? E come non riesce a rivelare questo amore, questo legame profondo che ha con l'ebraismo, non può rimanere neutrale, indifferente a guardare l'ebraismo e dire, vabbè, io non ci appartengo, no. O diventa mia, o io farò di tutto per mettere idolatria dappertutto. Farò di tutto per divulgare il paganesimo. Non posso rimanere zitto. E Menashe prende proprio spunto da Timnah, dall'odio che aveva Timnah, suo figlio Amalek, verso Am Israel. Non poteva rimanere a guardare imparziale, indifferente. Allora cosa fa? Se non riesce a unirsi, a amare, diventa un odio molto grave. E così, nella stessa maniera, nel momento che la scena può abbracciare la fede a Israel, non riesce a mettere in atto questo amore verso Hashem, automaticamente diventa questo un conto. In altre parole, se l'amore non riesce a manifestarsi, si trasforma in odio. Dice il Talmud di Yerushalmi, il Trattato di Sanhedrin, che alla fine Menashe, lui farà teshuvah e si pentirà. Quantunque lui è stato un grandissimo idolatra, alla fine lui si pente di tutto quello che ha fatto. E i siriani lo prendono e lo mettono in una pentola e lo stavano bruciando. E lui non aveva lasciato neanche un nome di idolatria esistente, che non aveva ricordato, che non conosceva. E quando lui si trovava in questa pentola ha chiamato tutti i suoi idoli, tutte le sue idolatrie. Quando vede che niente lo salva, quando lui si rende conto che tutto quello che aveva provato non aveva funzionato, tutte quelle forme di paganesimo erano fasulle, si ricorda di Hashem. Si ricorda del Pasuk, nel momento di ristrettezza, che arriveranno le sofferenze, io sono Hashem. In quel momento si ricorda di Hashem, fatti Shuvah, e Menashe si pente di tutti i peccati che aveva fatto peccare a Israele. Dice Talmud Sanhedrin 103b, ha detto Rabbi Yochanan nel nome di Rashbi. Cosa vuol dire che ha ascoltato da lui e ha scavato e ha scavato? Dice Talmud che Hashem ha creato un tunnel nel cielo per aprire una strada a Menashe per fare teshuva, perché l'attributo del rigore di Hashem non voleva permettere e accettare che un così grande peccatore potesse tornare indietro, però Hashem ha detto, io creo un tunnel nascosto per permettere una strada a Menashe di fare teshuva. Dice il Midrash che gli angeli hanno chiuso le finestre, se possiamo chiamarle così, in modo che le preghiere di Menashe non possano arrivare davanti a Hashem. E hanno detto gli angeli, come tu puoi accettare l'uomo che ha messo l'idolatria nel tuo santo santuario, come puoi accettarlo? Hashem dice agli angeli, se io non accetterò la sua teshuva al suo ritorno, alla fine io sto chiudendo la strada per fare teshuva. E così viene accettato il ritorno di Menashe. Hashem gli scava un tunnel e viene accettato e viene messo in grado di fare teshuva. Cosa impariamo da questo? Impariamo che anche Amalek, che lui odia Israel, in realtà questo odio è l'altra faccia della moneta dell'amore che lui ha verso Israele, che sua madre aveva verso Israele. Menashe odia Hashem, odia la Torah. Perché questo? Questo era un amore profondo che aveva, che non riusciva a manifestare, non riusciva a realizzare, a rivelare, diventa un odio. Alla fine Menashe fa teshuva, torna indietro, che rimane sempre l'altra faccia, rimane sempre qualcosa che ti lega dentro, che non ti lascia indifferente, che tu manifesti con odio, ma ti puoi manifestare con amore se riesci a mettermi i binari giusti. Questo ottiene il vero aspetto che deve prendere, che è il legame profondo che hai con questa fede, con questa entità, con questo. Allora per questo mi nascerà alla fine Fateshuva. E questo anche è fattibile anche a proposito di Amalek. Perché è vero che Amalek deve essere ucciso completamente, seminato completamente, un popolo che ci odia, ma in realtà molte opinioni dicono che se un amalekito serve 7 precetti noachidi, non deve essere ucciso. C'è scritto nel Talmud che dai figli dei figli di Haman hanno studiato Torah in pubblico a Bnei Brak. Vuole dire che non necessariamente Amar, che era una malichita, non necessariamente dovevano essere tutti uccisi, i suoi figli. Vuol dire che così come Menashe alla fine fa teshuva, perché in realtà il suo astio era un'espressione di amore, era l'altra faccia dell'amore che lui aveva verso, il legame profondo che hai verso qualcosa che non puoi rimanere così a guardarlo. E questo è anche quello che succede ad Amalek, che li odia, ma in realtà questo odio viene dal grande amore che aveva sua madre verso Amisrael. Questo viene a insegnarci nella vita. Fatto qua questo comportamento di Menashe, che alla fine poi si però torna indietro, questo comportamento di Timna, che lei ama e che poi c'è, ha un odio contro, che è l'altra faccia dell'amore che lei ha verso Israele. Questo viene a insegnarci che nella vita spesso possiamo incontrare delle persone che non ci vogliono bene, delle volte che ci prendono in giro, delle persone che ci vengono contro, oppure delle persone che vanno contro Hashem, contro la Torah, denigrano, l'abbassano, ma come fai a essere religioso? Come fai a fare le mitzvot? Non ha senso. E se uno guarda in maniera superficiale, dice, questo è un eretico. Ma la Torah ci dice di non guardare l'esterno, di non fermarci alla superficialità delle cose. Cerchiamo di scavare. Andiamo in profondità della sua anima. Cerchiamo di capire cosa c'è che nasconde questo sentimento. Scaviamo in profondità, troviamo una fonte di acqua viva. Come Hashem ha fatto, ha scavato un tunnel per Menashe, perché era troppo lontano, non c'era possibilità che lui tornasse indietro e facesse il teshuva, hanno dovuto creargli un tunnel speciale per lui per tornare indietro. E noi dobbiamo scavare un tunnel, scavare in profondità, riscoprire l'anima profonda. E dimostrare che questo odio non è altro che un amore, perché quando una persona odia qualcosa è perché la ama, ma è un amore che non riesce ad abbracciare e allora non riesce a rimanere indifferente, la odia. Odiare qualcosa è una dimostrazione che c'è qualcosa che ti tocca profondamente e non puoi stare a guardare, allora la odi. Se non riesci a bere, allora la odi. Oggigiorno in Israele proviamo un odio verso la religione che è incomprensibile. C'è perfino negli altri paesi, non molto spirituali, non con una eredità così elevata come la Torah, non troviamo una così grande presa in giro nei confronti dei religiosi. Cioè, Israele è un paese paradossale. Da una parte molti religiosi, e religiosi molto convinti, razionalmente, praticanti totalmente, eccetera, eccetera. Dall'altra parte troviamo un aspetto laico che è anticontro per noi in giro. In Italia, se qualcuno non è religioso, dice che è ateo e basta, ma non è un contro. In Israele non esiste questa posizione. O sei religioso, o sei contro la religione. Questa lontananza tra le due parti dice molto. Io stesso, quando andavo in Israele, quando ero giovane, non riuscivo a capire come si può avere due opposti così estremi. E la storia di Timna, e la storia di Menashe ce lo fa capire. Ogni ebreo ha un'anima, che è una parte di Hashem, che non vuole altro che illuminare il mondo con la luce di Hashem. Ma delle volte ci si trova in un corpo molto materiale, oppure ci si trova in un ambiente, un entourage che non ti permette di mettere, di rivelare questa anima e di completare la tua missione. Allora non puoi rimanere indifferente, perché Hashem è profondamente legato nella tua anima, è radicato nella tua essenza. Allora o lo abbracci o se no ci vai contro. Ma questo odio non è un vero odio, è un modo come manifestare il legame nella tua essenza che hai con Hashem. È il nostro dovere scavare e trovare, dimostrare come c'è un'anima, come c'è un amore, e che questo odio non è altro che un sentimento di legame verso Hashem. Serviamo, cari fratelli, cavare in tante anime, di rivelare il bene nascosto che c'è in tutte queste anime, e di rivelare il profondo amore che c'è verso Hashem, che ogni anima ha, e di preparare questo mondo per diventare un luogo dove Hashem può regnare eternamente, che succederà presto nei nostri giorni con l'arrivo di Mashiach. Amen.